Prendi questo, presidente. Prendi questo qua.
Ma questo funziona, basta solo
accenderlo. Guarda, cioè, funziona. Prego solo i consiglieri di avvicinarsi alla loro postazione, grazie. Ci siamo tutti? Ok, allora possiamo procedere all'appello.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Poccelli. Pettavino.
Presente.
Portera.
Presente.
Racca.
Presente.
Rubiolo.
Presente.
Seliak.
Presente.
Tesio Paolo.
Presente.
Tesio Sergio.
Presente.
Villois.
Presente.
Zampedri. Assente giustificato. Quorum strutturale costituito, grazie presidente.
Bene, allora possiamo alzarci per gli inni. Bene, diamo il benvenuto a tutti e a coloro che sono ospiti di questa sala consiliare e a coloro che per la seconda volta ci seguono attraverso lo streaming. Sappiamo che dallo scorso Consiglio Comunale c'è la videoripresa del Consiglio Comunale a disposizione di tutti i cittadini, quindi benvenuti anche a coloro che ci stanno seguendo magari da casa o dall'ufficio. Incominciamo con le comunicazioni. Se vuol partire il sindaco, prego.
Buonasera a tutti. Alcune comunicazioni.
Un cenno sulla piscina comunale, sulla questione della piscina. Stanno andando avanti i lavori per le verifiche sulla struttura, sul cemento armato, e sono vicini alla conclusione. C'è poi tutta una parte, diciamo, più riguardante i costi, che deve ancora essere approfondita per eventuali interventi di di tamponamento della situazione esistente, e lo studio che è stato incaricato per questa prospettiva ci ha detto che verso la metà di aprile ci chiederanno un incontro, quindi confidiamo a breve di avere notizie più certe, speriamo confortanti. Questa è la prima informazione. Seconda informazione riguarda una delibera di giunta che abbiamo appena assunto, che riguarda l'adesione al distretto del cibo e della frutta, che coinvolge numerosi comuni, circa una quarantina, una cinquantina, e altri enti: Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Agro, l'Associazione Pro Cavour, associazioni di categoria, Coldiretto, CIA, Confagricoltura, Confcooperative, Polo Agrifrut e altre organizzazioni di produttori. E domani sera ci sarà a Lagnasco la presentazione ufficiale del distretto del cibo e della frutta. In questi giorni tanti comuni abbiamo deliberato l'adesione, ciò anche al fine della valorizzazione di produzioni agricole e agroalimentari, della qualità alimentare, del paesaggio rurale del Piemonte, al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva, e al fine di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale. Confidiamo, essendo in tanti, che l'Unione possa far la forza. E mi permetto anche di segnalare l'evento che ci sarà al Teatro Milanollo il giorno 3 aprile alle ore 21, dove sarà ospite il nostro concittadino onorario professor Zagrebelsky, che presenterà il suo ultimo libro, La lezione, e che è rivolto chiaramente a tutti, e penso che soprattutto al mondo della scuola possa interessare particolarmente. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare. Grazie.
Grazie Sindaco, io direi che possiamo dare la parola all'assessore Anna Giordano. Avete visto tutti che abbiamo anche in questa occasione benvenuto ospite, il garante dell'osservatorio legato alle disabilità, che è Michele Falletti, e penso che anche lui poi farà un intervento. Prego, assessore.
Buonasera a tutti e do anch'io il mio benvenuto a Michele Falletti, che è il garante dei diritti della persona disabile. Allora, l'articolo 4 del regolamento della consulta dell'osservatorio sulle barriere architettoniche prevede che il garante che è nominato da questo consiglio predisponga annualmente entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta. Ora, l'osservatorio si è insediato in realtà soltanto alcuni mesi fa, però nonostante questo l'attività è stata intensa, per cui il signor Michele Falletti, appunto garante dei diritti della persona disabile, ha predisposto una relazione che avete trovato sulle vostre cartelline questa sera. Allora, io farò soltanto due accenni perché poi avrete modo di leggere la relazione tranquillamente per conto vostro. Allora, il primo frutto del lavoro fatto dalla consulta già iniziato nella scorsa amministrazione lo potremo vedere già nel contributo che ha dato nella progettazione di Piazza Schiaparelli, che ha proprio tenuto conto delle richieste fatte dall'osservatorio. Tra l'altro il progetto verrà nuovamente sottoposto alla consulta il prossimo 11 aprile per verificare che non ci siano eventuali altre criticità che non erano state rilevate all'inizio. Sempre durante la passata amministrazione, con la consulta erano stati individuati e approvati alcuni lavori inseriti nel PEBA con priorità 1. I lavori inizieranno ragionevolmente tra un paio di mesi, diciamo a maggio, ma quelli che possono essere effettuati dai nostri operai o dalla manutenzione stradale sono in realtà già in corso, per cui anche in questo la consulta ha dato il suo contributo. A fine 2022 il garante ha poi incontrato l'assessore alla sicurezza e il nostro comandante dei vigili per verificare il rispetto dei divieti di sosta nei parcheggi riservati ai disabili. Ecco, purtroppo il numero delle sanzioni è piuttosto importante, per cui la consulta penserà quindi a una campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione di Savigliano. A inizio anno è poi stata istituita una mail istituzionale garante disabilità comune di Savigliano, comune.savigliano.cn.it, a cui i cittadini possono inviare le eventuali segnalazioni, ed è una mail che sta funzionando. Le risposte vengono poi discusse e concordate insieme all'ufficio tecnico e valutate anche in consulta, se è il caso. Si è discusso e si discuterà ancora della difficile accessibilità al palazzo comunale e del bagno per disabili posto al piano terra. Si cercano soluzioni intermedie fino a una completa risoluzione che però avverrà soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità al palazzo nell'ambito di una ristrutturazione più importante del palazzo. Vi dicevo che potrete comunque leggere con calma la relazione, e se avete delle domande vi invito a porle al signor Falletti, che è sempre molto gentile e molto disponibile e pronto a rispondere. Voglio ringraziare a nome mio personale e anche della Giunta Michele Falletti e tutti i membri che in realtà compongono la consulta per l'entusiasmo e l'impegno che dedicano per rendere più accessibile e inclusiva la città di Savigliano.
Grazie assessore, adesso direi che possiamo far intervenire direttamente Michele.
Sì, io volevo ringraziare l'amministrazione e tutto il Consiglio per la fiducia che mi è stata ancora accordata nei mesi scorsi. Voglio dire che questa consulta è molto importante non soltanto per l'accessibilità, per l'inclusione di tutte le persone, l'inclusione concreta della vita quotidiana, di poter far partecipare anche le persone disabili proprio alla vita della città. Trovare un gradino o trovare una rampa, trovare quel tipo di materiale o quell'altro tipo di materiale per una persona con disabilità è davvero fondamentale per avere la propria autonomia, la propria libertà di movimento e di partecipazione della città. Quindi ringrazio veramente tutti per la sensibilità che da più di un anno il Comune e tutta l'amministrazione di Savigliano ha grande attenzione per questa tematica e per la disabilità. Grazie ancora.
Allora, riconquisto la mia posizione. E aveva chiesto di intervenire l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, buonasera a tutti. Due comunicazioni su lavori che si stanno eseguendo e che inizieranno a Savigliano. Una è la lavorazione che sta facendo l'AIPO sulla sponda sinistra del torrente Maira, per intenderci dal ponte di Monasterolo al ponte di Via Saluzzo. Questi lavori riguardano la sistemazione in parte delle palificate che erano crollate e nello stesso tempo sempre l'AIPO realizzerà l'adeguamento di quota richiesto dall'autorità di bacino per adeguare appunto la protezione della città. L'innalzamento è di circa mezzo metro e questi lavori sono già in corso, se qualcuno ha avuto occasione di vedere. Altra comunicazione, lavori che inizieranno e che porteranno diciamo un piccolo disagio alla viabilità per alcuni giorni della prossima settimana nel tratto di via Suniglia, precisamente nel centro dove c'è la chiesa di Suniglia. Cominceranno infatti i lavori di posa della tubazione da 400 mm di diametro dell'acquedotto che sostituisce la vecchia tubazione più piccola risalente agli anni 30 circa. Queste tubazioni sono una continuazione del lavoro che porta l'acqua nell'abitato di Savigliano dalle sorgenti di Tetti Chiamba. Questi lavori vanno ad agire appunto sulla sostituzione delle tubazioni, quindi migliorerà le condizioni delle stesse, evitando anche in molti punti le perdite d'acqua importanti. Avremo più acqua nel concentrico cittadino e appunto probabilmente ci sarà per qualche giorno un divieto di transito in quella zona perché poi i lavori proseguiranno nei campi e quindi la strada verrà aperta.
Ringrazio l'assessora Federica Brizzo per il suo intervento. Intanto volevo dire al garante delle disabilità se rimane con noi fa piacere, ma se vuole può essere congedato tranquillamente. Grazie ancora. E quindi passiamo ad altre comunicazioni, se non sbaglio l'assessore Rocco Ferraro.
Grazie. Due brevi comunicazioni, però molto spesse. Una riguarda il problema dell'ospedale, che credo che sia importante che riferisca un po' le cose che si stanno maturando e che in qualche modo ci mette un po', come dire, nelle condizioni di poter nelle prossime settimane avere una discussione con la città. Voi sapete che a ottobre è stato firmato il protocollo per la costruzione del nuovo ospedale, è stata identificata l'area con la presenza di Cirio. Il direttore generale dell'ASL ha preso atto, ha ratificato il provvedimento. Stasera con questo atto in consiglio si completa l'iter per quanto riguarda la questione dell'acustica, quindi noi abbiamo terminato diciamo quello che era il nostro compito di Comune di Savigliano e adesso come dovrebbe cominciare la fase diciamo operativa di chi come la regione ha in mano tutta la questione. Dico questo perché vorrei così informare il consiglio che la prossima settimana noi abbiamo un incontro con la regione e con l'ASL per mettere a fuoco i problemi e quindi come si procede. La mia sensazione, ed è molto personale rispetto alle cose che sentiamo eccetera e gli avvenimenti che si stanno succedendo in questi giorni, visto l'ultimo caso di l'altro ieri a Cuneo dove il direttore generale del Santa Croce si è dimesso, tra virgolette, per ragioni personali, ma prendiamone atto, ci sono delle discussioni. Quindi io credo che noi, sulla scorta di quella che è stata l'esperienza della vecchia amministrazione, in cui io ne facevo parte come capogruppo, qualora si determinassero delle questioni, bisogna che ricompattiamo quel tipo di lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, maggioranza e minoranza, ma se le cose vanno bene noi continueremo ad informare, quindi fare il nostro dovere finché le cose che abbiamo deciso tutti vengono messe in opera e quindi ci auguriamo che al più presto possibile possano vedersi i progetti e quindi di conseguenza anche alla luce di quelli che sono stati i nuovi provvedimenti del governo sulla semplificazione dei lavori della pubblica amministrazione che acceleri l'iter. Quindi volevo informare il Consiglio di stiamo un po' in campana e quindi la prossima settimana saremo più precisi. L'altra questione che volevo sottoporvi è la questione dei rifiuti, che credo che anche questa è una cosa molto sentita nella città. Voi sapete che noi come amministrazione già dal mese di gennaio abbiamo messo in moto una serie di iniziative, quella del camioncino che raccoglieva, e quindi abbiamo visto che nel mese di febbraio più o meno la città, perché si passava ad ogni movenda a raccogliere gli abbandoni. Stiamo provando in questi periodi con un po' di multe in più, però ripeto, questo è la nostra linea è quella di educare, non di reprimere. Questa è una linea generale, perché bisogna educare i cittadini a fare il proprio dovere. Però anche qui, il 14 di questo mese, di aprile, scusate, dopo Pasqua, avremo un incontro sia con la ditta ai massimi livelli della concessione dell'appalto, sia del consorzio che risponde per quanto riguarda la raccolta, e faremo una serie di proposte, perché in questo momento stiamo, come dire, sentendo le varie associazioni, dai commercianti agli amministratori di condomini, eccetera, perché anche da loro arrivi un contributo per meglio, in qualche modo, come dire, riuscire a portare Savigliano, sia per quanto riguarda l'indifferenziata e quindi la raccolta, aumentare i parametri, che comunque siamo già una città per il lavoro che le vecchie amministrazioni hanno sempre fatto, e quindi credo che qui c'è una visione d'insieme di tutta la città. Però quello che voglio dare, il messaggio che voglio dare, è che noi non ci arrendiamo. Io, come si dice, sono capotosto, come direbbero in meridione, quindi finché non ci sarà un risultato che sia accettabile, che quindi Savigliano diventi, come dire, una città pulitissima, direi io, non ci arrendiamo. Quindi tutte le iniziative verranno fatte, per cui nelle prossime settimane, rispetto a queste cose che valuteremo come maggioranza e le iniziative che intraprenderemo con le varie associazioni, terremo informati poi la capogruppo, e quindi insieme poi valutiamo eventuali altre iniziative che possono essere, non escluse, anche aumenti tariffari qualora dobbiamo andare a incrementare il servizio, perché l'obiettivo che ci chiedono i savigliani è quello di avere una città all'altezza di quello che siamo come patrimonio culturale, come per tradizione, per storia, per tutto quello che rappresenta la città di Savigliano negli ultimi 40-50 anni. Quindi questo è l'obiettivo, volevo comunicarlo, quindi nelle prossime settimane saremo precisi sulle iniziative che faremo.
Grazie. Grazie Assessore Ferraro. C'è una comunicazione da parte della consigliera Ambrogio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Scusate la voce, sarò molto concisa. A nome della consulta per le pari opportunità in merito alla tematica contro la violenza sulle donne, volevo solo comunicare che mercoledì 5 aprile alle 12:30 presso l'ingresso dell'Istituto Cravetta Marconi verrà inaugurata l'installazione di una sedia rossa stilizzata realizzata proprio da alcuni studenti dell'istituto medesimo. E questa sedia, come già quella che vedete nel momento in cui entrate nel corridoio, resterà sempre vuota, perché occupata simbolicamente da tutte quelle donne che a causa della cieca violenza non potranno più occupare un posto, purtroppo, anche nella società.
Ringraziamo per il suo intervento la consigliera alle pari opportunità. Ci sono altre comunicazioni? No? Quindi possiamo incominciare a tutti gli effetti il percorso delle interrogazioni, che come sapete dura un'ora e mezza se necessario. La prima in discussione è un'interpellanza presentata dal consigliere Giacomo Calcagno in merito al sostegno ai cittadini nell'utilizzo di piattaforme o applicazioni informatiche per accedere ai servizi. Prego, consigliere Calcagno.
Grazie Presidente. La nostra vita, già ora, ma col passare del tempo sempre più, sarà informatizzata. Dovremo utilizzare piattaforme internet e app per presentare domande di ogni genere o per usufruire di servizi pubblici. Termini come SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE, Carta Identità Elettronica, per ottenere servizi online dalla pubblica amministrazione sono diventati di uso corrente. I cittadini che non sono nativi digitali trovano difficoltà a utilizzare i nuovi sistemi, difficoltà che aumenta in modo esponenziale per le persone anziane. Facciamo alcuni esempi. I prelievi in ospedale potrebbero essere prenotati con l'app CodaQ, evitando inutili perdite di tempo. I contributi per il diritto allo studio, per iscrizione e frequenza di scuole oppure per l'acquisto di libri di testo e anche il recente bonus e scelta sociale per le persone non autosufficienti devono essere richiesti utilizzando l'apposita procedura informatica sulla piattaforma online Piemonte Tu. Chiediamo pertanto che il Sindaco e la Giunta si facciano carico di queste problematiche che impattano sulla vita quotidiana delle famiglie, istituendo ad esempio uno sportello unico del cittadino, gestito direttamente, oppure stipulando una convenzione con i CAF, centri di assistenza fiscale, o con i patronati, che già erogano diverse prestazioni e servizi. Per iniziare, si potrebbero proporre delle giornate aperte, in cui gli uffici sono dedicati ad accompagnare il cittadino all'accesso ai servizi digitali. A nostro parere è necessario che il Comune si faccia carico in qualche modo di dare assistenza ai cittadini nell'utilizzo dei nuovi strumenti informatici, perché tutti possano accedere ai servizi o alle erogazioni economiche a cui hanno diritto, o semplicemente per rendere la vita di tutti i giorni meno complicata.
Grazie consigliere. Allora, ricordo a beneficio di tutti i gruppi che essendo un'interpellanza, ogni gruppo consigliare ha facoltà di intervenire per un tempo massimo di 5 minuti, per cui se qualche consigliere e o capogruppo vuole intervenire, questo è il momento buono. Ci sono interventi? No?
Non mi interessa. No, scherzo.
No. Consigliere Pettavino, prego.
Grazie Presidente, chiedo scusa. Intanto come sempre ringrazio il consigliere Calcagno di aprire questi temi a tutto il Consiglio, che mi sembra una cosa ragionevole e anche di utile, non forse più utile. E è un tema questo su cui il nostro gruppo Progetto Prestavigliano ovviamente è sensibilissimo, cioè poi spiegata così per forza di cose è condivisibile la richiesta, soprattutto il tema iniziale in cui si dice che stiamo andando verso l'informatizzazione di tutto quanto, questo lo rende conto. Lei dice gli anziani, ma anche quelli un po' meno anziani, perché effettivamente i giovani sono più preparati di noi, noi un po' meno. Detto ciò, assolutamente siamo d'accordo che in qualche modo l'amministrazione deve dare una mano, deve sostenere queste novità, no? Questo crescere informatizzato, chiaro sempre nel limite dove non si va a sostituire ad altri enti o ad altre associazioni preposte invece a questa cosa, quindi effettivamente è una cosa da studiare, una cosa da organizzare, credo che sia corretto mettendo un qualche puntino, un qualche paletto qua e là, anche perché effettivamente servirebbero forse dei locali o comunque dei luoghi per ricevere persone più anziane, ecco, luoghi magari anche utili, comodi, vicini, facilissimi, ecco, ci sta da raggiungere, quello potrebbe essere una buona idea. Per cui quello che è il nostro parere, che è condivisibile questa richiesta, non andrei a far sì che il comune o l'amministrazione si sostituisca ad enti preposti a determinate richieste, però laddove si può e soprattutto considerato in un luogo effettivamente corretto, siamo a favore. Grazie.
Consigliere Occelli ha chiesto la parola, prego.
Sì, grazie, brevemente, solo per tranquillizzare il consigliere Calcagno che sembrava un po' perplesso, non ero intervenuto perché sembrava non ce ne fosse bisogno, ma voglio solo dire che approvo in pieno questa richiesta e cioè, la faccio anche mia, sinceramente, perché sono cose importanti, mi sembrava superfluo dirlo, ma è così.
Consigliere Tesio Sergio ha chiesto la parola, prego. È il microfono.
Grazie Presidente, volevo ringraziare anch'io il consigliere Calcagno su questa problematica. Non vorrei essere la voce che esce un po' dal coro dei miei colleghi, ma ritengo importante che ogni ente faccia il suo ruolo. E secondo me il ruolo del Comune è quello di supportare il cittadino per le competenze che riguardano il comune. Essendo ormai tutto il sistema digitalizzato, dalla sanità ai servizi sociali, e quindi ritengo che uno sportello unico, a parte che ci vorrebbe un tuttologo o un esperto, essendo altamente complicata tutta la situazione. E quindi ritengo che il comune si prenda carico sicuramente di facilitare il cittadino nelle pratiche che deve seguire per quanto riguarda le questioni comunali e sensibilizzare gli altri enti che sono delegati e hanno comunque competenze per quello che li riguarda, quindi il consorzio Monviso Solidale per quanto riguarda le pratiche sociali, visto che ha citato il discorso della scelta sociale e altri aspetti che sono legati a questi aspetti, i CAF e tutti gli altri. Quindi secondo me è giusto condividere e sostenere certe iniziative, ma bisogna anche riconoscere le competenze che ogni ente e istituzione ha rispetto al cittadino, anche per non creare aspettative rispetto a delle cose che poi realmente il sistema non può dare. Grazie.
Grazie consigliere Tesio. Ci sono altri interventi? Consigliere Garventa, prego.
Anche noi di Due Nuova Civica siamo d'accordo, ovviamente sarebbe una notevole iniziativa, e forse il modo, quello che potrebbe fare il Comune potrebbe essere quello di coordinare magari altre, organi già preposti a dare questo tipo di aiuto. Però ovviamente poi ci rimettiamo a ciò che l'assessore, che tecnicamente è competente, ci dirà.
Ci sono, prego, consigliere Villois.
Ma da voi ultimo, mi tocca ripetere quello che è già stato detto, e quindi solo un istante. Da buon ultimo, tocca ripetere quanto
bisogna avvicinare ancora il microfono, consigliere Villois. Avvicinare solo il microfono, grazie.
Ah, ecco, chiedo scusa. Allora, ricominciamo, grazie Presidente. No, dicevo che da buon ultimo, a nome del nostro gruppo, anche noi siamo pienamente d'accordo su questa iniziativa. Del resto siamo un'istituzione che deve fornire dei servizi, i cittadini ci hanno messi in questa posizione proprio per cercare di risolvere dei problemi, e questo sicuramente è dei problemi, ed è un problema che riguarda tutti, come dicevamo, non soltanto chi è vicino alle cose informatiche, ma soprattutto gli altri. Quindi sull'iniziativa certamente lodevole, certamente siamo d'accordo. Mi permetto di sottolineare quanto già detto, scusate per la ripetita aiuto in certi casi, pregherei l'assessore, che poi dovrà guardare e andare a fondo su queste tematiche, di fare prima di tutto una disamina, vedere che cosa c'è, per evitare poi di fare sovrapposizioni oppure di creare, non so, delle strutture aggiuntive che potrebbero anche portare a qualche confusione, no? Certe iniziative già prese e portate avanti, tipo quella che ha citato del Codacu, perché è una cosa che mi ha visto coinvolto, è una cosa che è maturata nel tempo, quindi anche queste cose vanno affrontate in questo modo, cioè dando delle informazioni, avendo la possibilità di dialogare con i cittadini, trovando la forma più giusta, che non sia neanche dispendiosa, perché se andiamo a cercare dei tuttologi per queste cose qui dovremmo creare una struttura molto grande, perché nessuno penso che sia competente su tutte le cose, ma se sia un'esatta situazione di quella che è il panorama cittadino, poi si può indirizzare, ecco, le persone per accedere a questi tipi di servizi e anche aiutarli. Il Codaco, ripeto, mi dicevano che da quando è partito 3 anni fa, adesso arrivo quasi al 40-50% in certi casi di prenotazioni. Quindi è sicuramente stato un iter che è stato avviato nel modo giusto, e quindi anche per gli altri bisogna fare la stessa cosa. L'ultimo punto che mi permetto di sottolineare è un po' di velocità, perché purtroppo le cose informatiche cambiano con la velocità del suono, e tutte le volte che uno ha appena imparato come fare una cosa arriva una nuova disposizione, per cui ci sarà un nuovo tema da affrontare, una nuova formulazione, no, degli accessi informatici.
Grazie consigliere Villois. La parola al consigliere Ambrogio Giulio. Prego.
Funziona così, bisogna tenerlo schiacciato per 3 secondi, poi togli il dito, lo rischiaccia e si accende.
Consigliere Ambrogio, prego.
E anche un piccolo test di intelligenza, però detto proprio. No, allora io ovviamente condivido questa proposta fatta dal consigliere Calcagno. Facendo questa considerazione, allora il comune come scopo ha quello di erogare servizi, punto. Se questo riteniamo che sia un servizio perché ci sono dei cittadini che hanno necessità di poter avere, ritengo sia giusto che il comune si attrezzi per erogare anche questo servizio. Personalmente, dipendesse da me, escluderei di fare convenzioni con CAF o altri enti, perché lì va a finire una camarilla da cui non ne esci più, perché l'hai dato lui, non l'hai dato a me o cose eccetera. Secondo me, se si decide di fare questo, si assolda un giovane di belle speranze, esperto di informatica, che 4 ore alla settimana viene qua, si trova un luogo dove collocarlo e fornisce questo servizio. Quindi, insomma, sarebbero, chiaro che costa, perché questo lo devi poi pagare, insomma, no? Ecco, ma sarebbero soldi sicuramente ben spesi, perché sono molte le persone che quindi questa è la proposta che mi permetto di fare, questa qui. Quindi assumiamo a livello di consulenza, insomma, uno che venga qua, che se ne intenda, ecco, non come me che sono arrivato solo a copia e incolla, insomma, qualcuno che sappia, che sia disponibile qua, 4 ore alla settimana sono più che sufficienti per sentire, appunto, poi si reclamizza, si dice, non so, tutti i mercoledì, dalle, c'è questa persona qui, e chi ha problemi viene, perché adesso, ad esempio, il primo scoglio che molti, me compreso, hanno è quello di prendere il CUD dell'INPS, perché bisogna avere lo SPIDO, cose eccetera. Cioè, per chi è esperto è una sciocchezza, ma chi ha dei problemi effettivamente è abbastanza complicato. Ecco, tutto lì.
Grazie, consigliere Ambrogio. Chiederei ai consiglieri di rispettare la parola di tutti, e adesso mi permetto di dire che anch'io condivido l'impostazione che è stata data a questo tipo di interpellanza. Diciamo che praticamente non sempre tutto ciò che viene richiesto è magari possibile realizzarlo, ma sicuramente lo spirito con cui è stato approcciato l'argomento può essere condivisibile, mi sembra, da parte di tutto il Consiglio. Quindi lascerei la risposta a questo punto, visto che tutti i gruppi sono intervenuti, lascerei la risposta all'assessore Mulassano. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma allora mi permetto di fare una piccola premessa anch'io. Credo che tutto questo Consiglio Comunale sia d'accordo con l'interpellanza posta dal consigliere Calcagno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che ci vadano dei modi per educare digitalmente le persone. Più difficile diventa trovare una via pratica e soprattutto una via unica, come si diceva all'interno delle riflessioni, per confluire tutte le energie e non rischiare di disperderne alcune. Ho preparato alcune riflessioni che pongo e poi sono ben disponibile per approfondire l'argomento. Ad esempio, riprendendo il testo dell'interpellanza, si ponga ad esempio il caso dei CAF e dei patronati. Essi, seppur abbiano alla base una differenza concettuale rispetto alle materie trattate, quindi fiscale per i CAF e previdenziale / assistenziale per i patronati, prestano sì dei servizi gratuiti ai cittadini, ma la maggior parte a pagamento, e potrebbero quindi comportare una soglia di sbarramento all'accesso, ad esempio per alcune persone che nutrono un minimo più di difficoltà. Si potrebbero preparare delle videopillole esplicative di assistenza, consultabili on demand, che possono accompagnare nella stesura di domande o di pratiche come quelle che abbiamo visto in oggetto precedentemente. Per quanto concerne l'ambito regionale, su cui vorrei porre invece un accento, con la DGR numero 62-6055 del 25 novembre 2022, la Regione Piemonte ha approvato il piano operativo regionale inerente al progetto Rete di Servizi di Facilitazione Digitale, che prevede interventi mirati allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini attraverso la creazione di punti di facilitazione nel territorio e di una formazione specifica. La dotazione finanziaria è pari a 8.747.616 euro. Ovviamente per tutto il concentrico piemontese, quindi è una buona cifra, ma è da dividere in molte parti. All'inizio del 2023 uscirà un apposito bando rivolto alle città capoluogo, strategie urbane d'area, cosiddette SUA, aree interne ed aggregazioni di comuni, cui spetterà predisporre e presentare le progettualità che descrivono le modalità di costituzione delle reti locali di servizi. Al momento il bando non è stato ancora pubblicato, il personale del comune ha già partecipato alle riunioni propedeutiche organizzate dalla regione, quindi stiamo appunto sorvegliando questo bando, se qualora lo vogliate posso fornire anche il link per la consultazione. L'obiettivo è triplice ed è sostanzialmente di effettuare A. formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio. B. formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio. C. formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, ma con iscrizione riportata nel sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla rete di servizi di facilitazione digitale. La formazione nel suo insieme riguarda l'uso di SPID, CIE, PagoPA, App IO, posta elettronica certificata, fascicolo sanitario e via dicendo. Il Comune sta valutando di attivare anche a proprie spese degli altri servizi in virtù delle nuove funzionalità che verranno attivate nell'ambito della realizzazione del progetto PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, per la quale noi avevamo già ricevuto un contributo PNRR di 280.000 euro circa. In ogni caso gli sportelli comunali rimangono a disposizione, quindi anche gli uffici comunali rimangono a disposizione per le pratiche che riguardano ovviamente gli uffici comunali, quindi quelle di demandazione di competenza comunale, gli uffici comunali rimangono a disposizione. Tutto questo per dire che ci sono tante vie in atto, come ricordavamo e come giustamente il consigliere Calcagno diceva, bisogna soltanto trovare modi, vie e tempi giusti per far confluire un po' il tutto. Spero di essere stato esaustivo.
La parola nuovamente all'interpellante, consigliere Calcagno, prego, si ritiene soddisfatto della ampia discussione.
Intanto l'obiettivo di questa interpellanza era proprio quello di discuterne, perché è un problema molto concreto che tocca la vita dei nostri concittadini. Quindi il come risolverlo, chiaramente ognuno di noi può portare le proprie idee. Di questo bando, poi mi parla di centri di facilitazione digitale, bellissima parola, poi dopo bisogna concretizzarla. È chiaro che è vero che ogni ente ha i suoi programmi, ha le sue procedure, eccetera, eccetera, ma l'obiettivo sarebbe quello, intanto, che ogni ente si mettesse insieme per fare in modo di creare delle figure che sappiano utilizzare tutti gli strumenti di questi enti, perché noi chiediamo che ci sia una persona che affianchi il cittadino che si trova in difficoltà, indipendentemente, perché è già anche difficile a volte dire no, per questo devi andare là, per un'altra cosa devi andare al CAF, eccetera, eccetera. Con i CAF, a parte che si possono fare le convenzioni, dove non è che il cittadino paga, ma è l'ente che dice CAF mi sostieni a fare queste domande informatiche, eccetera, eccetera, e il Comune eroga un X per ogni pratica che il CAF fa. Il CAF possono essere convenzionati tutti, non è che deve essere convenzionato un CAF di una certa area oppure un altro CAF di un'altra area, cioè nel senso, si può fare, l'importante è cercare di fare in modo di dare questo aiuto ai cittadini. Per me questo è importantissimo, perché tante persone sono perse, specialmente poi le persone più anziane, chiaramente, ma anche noi, cioè non è che anche noi, però con i figli o qualcosa uno a volte riesce poi a risolverlo. Ecco. E quindi è importante, perché specialmente per le persone sole, anche solo mi hanno anche detto, anche solo utilizzare il CUP, il centro unico di prenotazione, una persona anziana quando deve schiacciare i tasti per riuscire a capire in quale settore deve andare a finire per prenotare una visita, diventa già un problema. Allora io non dico può essere un dipendente, può essere, cioè a livello di amministrazione avete deciso appunto di investire dei soldi sulla comunicazione. Secondo me è anche molto importante investire dei soldi sulla vita per facilitare la vita quotidiana del cittadino. Cioè, per me è importantissimo, perché lo sportello unico del cittadino è un sogno, io mi rendo conto, però bisogna avere i sogni per poter arrivare lì. E a questo punto, se tutti insieme, cioè tutti gli enti, formano una persona a utilizzare i propri servizi informatici e quindi questa persona riesce poi ad avere una competenza generale di tutti questi servizi, penso che i nostri concittadini sarebbero contenti.
Ringrazio il consigliere Calcagno e passo alla seconda interrogazione, che riguarda il finanziamento di 30.000 euro approvato nel Consiglio Comunale del 23 febbraio 2023. Cedo la parola all'interrogante, che è il consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Nel Consiglio Comunale del 23 febbraio, durante la discussione della variazione di bilancio, sono stati richiesti chiarimenti dal nostro gruppo circa l'inserimento a bilancio di una cifra pari a 30.000 euro sul capitolo 700.2, contributi e sponsorizzazioni per manifestazioni ed eventi. L'assessore alle manifestazioni aveva risposto che tale cifra era basata su stime e previsioni di incasso. A seguito di tale risposta, reputata se non errata quantomeno insoddisfacente, è stata presentata istanza di accesso agli atti chiedendo copie della documentazione che attestasse eventuali contributi a sostegno di tale previsione di incasso. La risposta ricevuta ci ha lasciato perplessi. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso agli atti, e quindi anche di discussione in consiglio, i 30.000 euro risultavano sì richiesti alla banca CRS, ma non erano ancora stati assegnati, non essendoci alcuna conferma o impegno scritto dalla banca. Solo successivamente, in data 22 marzo 2023, la banca comunicava l'intenzione di erogare il contributo di 30.000 euro e l'entrata poteva venire effettivamente accertata. Come pensavamo, quindi, sono stati inseriti 30.000 euro a bilancio, così sulla fiducia. Ciò rappresenta, a nostro avviso, un'interpretazione quantomeno elastica dei principi di contabilità che presuppongono di inserire entrate certe per quanto riguarda i contributi. Non è infatti un caso se molte manifestazioni siano affidate a privati o vengano organizzate tramite enti strumentali e non direttamente dal Comune. Alla luce di quanto premesso, quindi, chiediamo le motivazioni per cui i 30.000 euro sono stati inseriti a bilancio, seppur non coperti da adeguate comunicazioni di contributo, come previsto dalla normativa. Per quale motivo siano stati inseriti a febbraio, quando era disponibile il consiglio odierno di marzo, dato che in ogni caso fino al 23 marzo, quindi il giorno dopo che è arrivata la comunicazione di contributo dalla banca, questa cifra non sarebbe comunque stata possibile spenderla? E quali considerazioni abbia fatto l'assessore al bilancio per avallare tale uso delle regole contabili, se intenda riproporre tale metodo anche nelle variazioni future?
Grazie consigliere Tesio, la parola al sindaco, che ha anche la delega al bilancio, prego.
Grazie. La variazione di bilancio consiste in una modifica del bilancio preventivo precedentemente approvato a dicembre. E in questo senso lo stanziamento di euro 30.000 per manifestazioni, finanziato con contributi o sponsorizzazioni, rappresenta una previsione e non un accertamento di entrata. Tengo a precisare che la previsione si è rivelata prudenziale, così come immaginavamo. Tanto è vero che sono già arrivate comunicazioni di contributi e sponsorizzazioni per euro 34.000 e siamo solo alla fine di marzo. Le motivazioni della variazione di bilancio di febbraio sono legate alle iniziative e agli eventi che sono in fase di organizzazione per i primi mesi di quest'anno. Non era previsto inizialmente un consiglio comunale nel mese di marzo e invece poi si è reso necessario per la revisione del piano di classificazione acustica del piano regolatore, al fine di accelerare i tempi per i nostri adempimenti in vista della progettazione del nuovo ospedale. In ogni caso, la variazione di bilancio a febbraio ci avrebbe consentito l'utilizzo delle somme, non appena fossero stati possibili i relativi accertamenti di entrata, senza attendere l'eventuale consiglio di fine marzo, vista l'imminenza dei primi eventi, in particolare di Savix, previsto per il 22 e il 23 aprile. Si precisa che nella relazione tecnica di accompagnamento della variazione di bilancio di febbraio era chiarito esplicitamente che le somme derivanti da contributi o sponsorizzazioni non sarebbero state comunque impegnate fino a quando non fossero state precedentemente accertate. Quindi era comunque esclusa in radice qualunque avventatezza nella previsione, perché non si sarebbero comunque spese somme finché queste non fossero comunque accertate. Mi si chiede se intenderemo muoverci così anche nelle future variazioni di bilancio. La mia risposta è convintamente no, a prescindere dalla legittimità del metodo. L'esperienza di questi ultimi 6 mesi mi suggerisce di rivalutare radicalmente l'impostazione del bilancio su questo punto, fin dal mese di novembre, considerando che la nostra amministrazione ha intenzione di organizzare eventi già nei primi mesi dell'anno e che non è facile, credo nemmeno opportuno, collocare gli eventi nelle date che farebbero più comodo in base alle necessità delle procedure di bilancio. Ecco perché andremo a ripensare l'impostazione fin da novembre. Sotto questo aspetto devo dire che non mi convince la scappatoia in qualche modo suggerita nella interrogazione di affidare a privati o enti strumentali, come si fa spesso, le manifestazioni per non avere questi problemi. Ciò talvolta è anche opportuno e anzi intendiamo incrementare le iniziative da affidare in particolare alla Fondazione Ente Manifestazioni. Ma non possiamo pensare di rinunciare a priori al diritto dovere dell'amministrazione di organizzare in proprio iniziative che ritiene utili per i cittadini e per le attività produttive saviglianeesi, ancor più in fase sperimentale. Ecco perché ci sforzeremo di studiare qualche modo per aver fin dal 1° gennaio di ogni anno le risorse utili per garantire alla città di Savigliano un'ambiziosa programmazione, sempre rispettando tutti i principi di prudenza in fase di redazione del bilancio di previsione. E sperando magari di non continuare ad avere l'allarme bollette come quello che abbiamo avuto nello scorso autunno.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma parzialmente, nel senso che prendo in maniera positiva che non verrà riproposto questo metodo, se ho ben capito, dalla risposta che non riteniamo corretto. Per il resto mi sembra un po' fumosa, nel senso che facevo riferimento a enti strumentali, ad esempio proprio per questo, ad esempio la fiera della meccanizzazione agricola che è a marzo, ovviamente il comune organizzarla direttamente, questo è un esempio, non potrebbe farlo anche per i vincoli di bilancio ed è proprio per quello che viene utilizzato. Non era un suggerimento, era proprio un esempio. Per quanto mi riguarda invece è proprio un problema di impostazione, cioè se c'è la volontà, perché non si è scoperto certo a gennaio o a febbraio che si voleva fare una manifestazione ad aprile, si mettevano quei soldi in previsionale. Era molto più semplice e molto più corretto. Chiaro, si sarebbe dovuto andare a tagliare qualcos'altro, ma questo credo sia l'onere di chi amministra. Poi sulle risposte di accesso agli atti è chiaro che le cifre non sarebbero state spese fino a quando non sarebbero state accertate. Direi vorrei vedere, altrimenti per assurdo possiamo inserire, il prossimo anno, allora novembre, chiediamo 500.000 euro di contributi, così possiamo gonfiare il bilancio, poi se non arrivano amen. Cioè, è una risposta secondo me un po' troppo basilare. In terzo luogo, abbiamo appreso dalla determina appunto di accertamento di 30.000 euro, gli altri 4.000 non li abbiamo ancora visti. In ogni caso, nella risposta all'accesso agli atti c'era scritto che entro il termine di scadenza dell'accesso agli atti verranno prodotti tutti i documenti ulteriori riguardanti l'oggetto, però non mi risulta ci siano stati inviati.
Grazie consigliere Tesio. Adesso proseguiamo, la terza interrogazione riguarda il corso di formazione per i consiglieri neoeletti ed è proposta dal consigliere Ambrogio Giulio.
Grazie,
prego.
Grazie Presidente. All'atto dell'insediamento di questa amministrazione il Sindaco e il Presidente del Consiglio si erano prodigati nel promettere che, visto l'alto numero di consiglieri comunali di nuova nomina, avrebbero attivato un corso di formazione per i nuovi eletti. Sono passati 9 mesi di questo corso tanto sbandierato neanche l'ombra. Si chiede quindi di sapere se l'amministrazione ha cambiato idea in proposito o se si è trattato di un semplice spot pubblicitario.
Ringrazio il consigliere Ambrogio per questa interrogazione, anzi per questa sollecitazione. Effettivamente, visto che sono citato anche nell'interrogazione, posso rispondere in prima persona a questa sollecitazione dicendo che in realtà intorno alla metà del mese di febbraio una proposta era arrivata sul tavolo di questa amministrazione ed era organizzata dal consorzio Entiform. Questa proposta, essendo stata diciamo anticipatamente progettata, aveva anche in corso la disponibilità da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, eppur essendo l'ufficio di presidenza, essendosi immediatamente attivato per cercare, come dire, di trovare una partnership interessante e utile, ovviamente siamo arrivati un pochino lunghi perché l'iniziativa stava per prendere il via. Tra l'altro in questa iniziativa vediamo anche coinvolto come relatore, nonché come professore, oserei dire, il nostro segretario, il dottor Bacchetta. E quindi anche la lunghezza e la durata di questa proposta, che ovviamente era solo fatta via streaming, quindi anche quello poteva essere un limite, perdurava dal periodo del 7 marzo fino al 13 giugno. Gli argomenti erano tanti e sostanziosi, quindi diciamo che nella fase iniziale poteva essere interessante, ma poi diventava magari difficile anche sostenere un percorso così lungo. L'intenzione di questo ufficio di presidenza, e ne avevo parlato anche con la collega e vicepresidente Giorgia Seliak, era quello di proporre una cosa leggermente più snella, ma è anche vero che nelle settimane invernali si sono succedute diverse problematiche, quindi non siamo riusciti a mettere in pista quello che voleva essere un corso magari un pochino più in house e quindi sì, allargato agli amministratori, ma prevalentemente agli amministratori locali. Tra l'altro so che alcuni rappresentanti politici di territorio hanno fatto eventi di questo genere, quindi si rischiava di aggiungere come dire, occasioni ad occasioni, per cui la mia intenzione è quella di spostare questo tipo di attività magari per il prossimo autunno e quindi diciamo nel periodo magari settembre-novembre, con 4 o 5 incontri che potrebbero essere organizzati direttamente in questa sala consiglio, magari anche con la possibilità di collegarsi via streaming, ma di questo ne parlerò con la collega dell'ufficio di presidenza e ovviamente ci avvarremo della collaborazione del segretario Bacchetta, sia per coinvolgere coloro che potranno essere i relatori, sia per darne comunicazione a tutto questo Consiglio Comunale. Consigliere Ambrogio?
Grazie della risposta, ma io non è che voglio a tutti i costi fare questa cosa, può anche darsi che non ci sia più l'esigenza, perché i neoeletti ci sono passati 9 mesi, nel frattempo abbiamo imparato cosa e la cosa finisce lì. Avrebbe avuto senso farlo subito, come io quando ero appena stato eletto sindaco l'altra volta mi era stato chiesto appunto di fare questa cosa, l'avevamo organizzata subito, abbiamo fatto 2 serate eccetera, che è abbastanza interessanti. Comunque va bene questa proposta qua, mi permetto di fare una proposta molto più così ruspante e più semplice da realizzare. Allora, noi abbiamo il segretario comunale, già citato per 3 volte nel tuo intervento, che ha scritto un libro molto interessante, molto bello, praticamente è un riassunto di tutte le normative principali che regolano l'attività del comune, e io questo libro ho avuto l'onore di andarlo a presentare a Cavaller Leone su invito dell'allora e adesso, perché è eterno, insomma, sindaco Bongiovanni. Ecco, è molto interessante e molto bello. Allora, 2 serate, perché una non basta, potrebbero essere fatte direttamente dal segretario, dove va a dare, come dire, a sgrossare le problematiche, perché qui non è mica il caso di addentrarsi tanto nei particolari o cose, cioè, fornire queste le cose principali di modo da poter mettere i consiglieri in, come dire, in grado di poter svolgere con serenità il loro compito. Se questa è ancora un'esigenza, ma lì devono dire i consiglieri neoeletti, se non lo è più perché nel frattempo si sono documentati loro, ha fatto cosa, boh, insomma, si fa altro, lì decidetelo voi, ecco, mi pare che la proposta che hai fatto di rinviare tutto questo autunno possa andare bene, ecco, verifica soltanto se... E però non sottovalutiamo la cosa del segretario, facciamolo pure lavorare, fargli fare queste serate qua.
Se non sbaglio, consigliere Ambrogio ha ricordato che l'ho citato per ben 3 volte nell'intervento, quindi insomma. Allora, possiamo procedere con la quarta interrogazione, sempre ad opera del consigliere Giulio Ambrogio, e riguarda invece il Parco del Maira. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Con la presente interrogazione si richiede di sapere a che punto siamo con il Parco del Maira, che, come tutti ricordiamo, era stato uno dei punti di forza del programma elettorale di questa amministrazione, e non solo, perché tutte le liste avevano dentro questo problema qua.
Risponde il consigliere Ferraro, assessore Ferraro, scusate, grazie. Ex.
No, quando ho visto questa interrogazione, il primo dubbio che mi è venuto, mi sono dato a vedere il programma del sindaco, perché poi magari uno perde un po' le cose, e a quello che viene detto da questa interrogazione, quello che era scritto nel programma, e quindi si addebita delle cose che non esistono, perché in tutto il programma del sindaco c'erano 4 righe che diceva: una particolare attenzione verrà posta allo studio del fiume Maira come elemento di compattazione di Savigliano, con la possibilità di un eventuale affaccio della cittadina alle sue sponde. Il fiume dovrà unire più che dividere le due parti della città. Ma questo era, come dire, il preambolo per dire che comunque ringrazio Giulio, perché con questa interrogazione mi dà anche l'opportunità di mettere a corrente il Consiglio Comunale su quello che si sta facendo, quello che si farà in risposta a questa problematica. Prima questione che credo che sia importante, noi abbiamo 2 principi alla base dell'attività amministrativa per quanto riguarda la questione delle sponde del fiume Maira e Mellea. È un problema della sicurezza e del mantenimento della naturalità, se si può dire, nel senso che il fiume e le sponde vanno, come dire, tutelate per la loro originalità e quello che esprimono nella piantagione e così via. Questo è il principio. La seconda questione è che noi vogliamo uscire dall'ambito campanilistico di Savigliano. Purtroppo io questo lo posso dire con cognizione di causa. Nella precedente amministrazione abbiamo pensato sempre alla città come medievale con le sue cinte. Io credo che una risorsa importante com'è il fiume e le sue sponde è una risorsa di tutti. Noi stiamo elaborando e continuiamo a lavorare con tutta la società civile, come si suol dire, perché questo fiume, come l'abbiamo immaginato, da Racconigi, quindi dal castello fino ai Cicci, immaginavamo del Villar, che possa essere questa una cosa vissuta da tutti. E lo dimostra il fatto che comunque nel suo sentiero, se tutti i giorni qualcuno ha voglia di passare, c'è un sacco di persone che passeggiano. Quindi questa era l'impostazione. Ma noi stiamo lavorando con tutte le associazioni, perché dobbiamo dirlo pubblicamente, che grazie all'attività di volontari come la Protezione Civile, il CAI, il Buon Cammino, tutte queste associazioni che si, come dire, danno un po' un contributo a questa attività, si sta manifestando. Persino associazioni come l'ASCOM, noi abbiamo concertato con loro che il 14 di aprile ci sarà una camminata con l'arrivo anche a Savigliano di 8-9 giornalisti di testate specializzate nazionale, dove si farà questo sentiero dal castello fino a Savigliano, comprensivamente al Museo Civico, e quindi darà anche a Savigliano un'importanza come si deve. Quindi noi abbiamo le idee chiare su quello che dovrà essere il proseguimento di questa attività, dicendo che quello che pregherei a tutti, purtroppo viviamo nel così che col Facebook, con tutte queste comunicazioni moderne, che non sappiamo mai dove sta la verità. E mi spiego meglio. Qualche mese fa, a monte della ferrovia, quindi dalla piscina, voi sapete che si era, come dire, prima del ponte, negli anni che l'incuria, quindi la manutenzione del fiume, era nato un grosso isolone che, se arrivava la corrente dell'acqua, bloccava il ponte della ferrovia e rischiavamo di allagare tutta una parte di Savigliano. Su sollecitazione, sono venuto anche sui giornali, su sollecitazione di alcuni tanti cittadini, noi siamo intervenuti con come colloqui con l'AIPO, che è l'autorità di bacino, affinché si facesse, è stato fatto quel lavoro. Quindi la cosa ha avuto un esito positivo. Però adesso siamo in un dibattito di questi ultimi giorni dove si è invertita la polemica. Cioè adesso la polemica è, siccome hanno fatto le spiagge, no? Se voi andate a vedere, oltre la ferrovia, quindi chi ama la natura mi sembra di essere tornati urla Maire, no? Per cui dobbiamo anche avere una visione nostra e andare avanti nell'interesse collettivo. Questo lo dico perché le polemiche ci sono sempre, quindi in qualche modo. Per cui iniziative dell'ASCO, anche con degli investimenti sulle sponde, faremo nei prossimi. C'è l'ASCOM che c'è anche un progetto per quanto riguarda la sistemazione del verde, delle piante, eccetera, in tutto l'alveo, specialmente nella zona di Savigliano. C'è persino una proposta che abbiamo visto nell'ultimo consiglio comunale del consigliere Tesio Sergio, per quanto riguarda questa collaborazione con le scuole, da utilizzare dei terreni lungo il mare che ci sono per fare mettere dei vivai per le piantine, quindi attingendo anche al vivaio di Chiusapesio per quanto riguarda la concessione della regione, in modo che con le scuole si possa realizzare qui delle oasi per, quindi ci stiamo anche studiando su quella sollecitazione che aveva fatto Tesio, in modo che, come dire, tutto questo diventa armonia con la natura, e quindi credo che questo è l'obiettivo, in collaborazione, ripeto, con tutti i comuni della nostra zona, quindi ripercorrendo il fiume da Racconigi e andare su. Non dico più Ciccio perché mi pigliano sempre in giro che dico Ciccio, non so se si dice Ciuccio. No, ma dovete aver
Ciucco. Si dicono Ciccio di
Ciccio, scusate, è la mia.
I cicci sono un'altra cosa.
Ho capito, ma è una cosa che è più forte di me.
Grazie assessore Ferraro, il consigliere Ambrogio si ritiene soddisfatto della risposta?
Assolutamente.
Prego.
No, perché ha risposto ciò per brocca, come si dice, no? Ha risposto ciò per brocca, cioè io chiedo all'assessore Brizio, che è geometra, se poi non adesso, con quando hai tempo, di spiegare all'assessore Ferraro che differenza c'è tra parco e sentiero, non sono sinonimi, sono due cose completamente diverse, parco e sentiero. Allora, il sentiero del Meyer c'è, esiste, è stato fatto una camminata dai Ciccio di Vilar fino a Moncaglieri, si tratta di tenerlo con la compagnia del Buon Cammino, di tenerlo pulito, di fare cosa benissimo, benissimo. Parco è un'altra cosa. Rocco, hai presente il Parco del Pollino, tu che sei calabrese? Qua abbiamo il Parco del Maiguer, abbiamo il famoso Parco del Ticino, eccetera. Okay? Allora, la domanda è, ma l'amministrazione comunale, al di là delle cose che ha detto lui, che condivido, per carità, teniamo bene questo sentiero, il Parco del Maiguer lo vuol fare o no? Perché se non lo vuol fare non c'è nessun problema, basta dire, guarda, non è prioritario per noi, al momento lo faremo più avanti, eccetera, eccetera, benissimo. Ma se lo vuoi fare, allora, ci sono due strade, mi permetto di dire. Allora, la prima, la passata amministrazione aveva lavorato su questo, no? La consulta ecologia, sapientemente presieduta dall'ingegner Guido Chiesa, aveva elaborato un progetto, che poi molti avevano criticato, non era piaciuto a tutti, eccetera, per carità, benissimo. Allora, quindi l'ipotesi A è riprendere no, non interrompere.
Prego, prego consigliere.
Riprendere quel progetto lì, apportare le modifiche necessarie, cose eccetera, e andare avanti su quella strada. Ipotesi B, se quello proprio non va bene, si tratta di costruirne un ex novo e quindi di fare un progetto, di vedere per i soldi quanto costa, insomma tutte le procedure che sono necessarie per questa cosa. Punto. Si tratta però a monte, il motivo di interrogazione è quella, di sapere se l'amministrazione vuole farlo o no, perché se, non, se lo vuole fare scelga pure, insomma, la sua strada, vada avanti, non è che domani deve esserci il parco fatto, però si comincia a lavorare in quella strada lì. Bene. Se non lo vuole fare, nel senso che ritiene di potenziare il sentiero, eccetera, eccetera, va bene, non c'è mica nessun problema, tutto lì.
L'intervento del consigliere Ambrogio è concluso. No, l'assessore chiede di fare una
No, ma perché non è accettabile che mi si faccia un paragone tra il parco del Maire e il parco del Pollino, scusa Giulio, che tu sei stato professore. Hai presente la dimensione del parco nazionale del Pollino che va da costa a costa? Ionio Tirreno, il più grosso parco europeo per dimensione. E che facciamo? Il parco, intanto questo studio che dicevi tu, io non l'ho citato, è sempre sul, era un intervento di 3 milioni e mezzo teorici sul progetto e si chiamava sempre sentiero del, fatelo a leggere perché l'hai fatto tu e quindi non puoi dire delle cazzate, scusa. Era anche
assessore Ferraro.
Chiedo scusa.
Ho paragonato il parco del Maire a quello del Pollino, perché un consigliere di maggioranza ha paragonato sempre al parco grande.
Volevo solo
la risposta poteva essere molto più subito automatica, dicendo che non è prioritario per l'amministrazione spendere 3 milioni e mezzo di euro per andare a fare quello che prevedeva il progetto sempre lungo il Maire, perché non esistono le condizioni materiali per fare un parco. Lo facciamo dalla statale alla circonvallazione, ma non dovresti manco porlo dalla statale alla statale. Ci sono 100 metri.
Direi che la precisazione è stata più che sufficiente.
Consigliere Ambrogio, non ci sono le condizioni. Okay.
Direi che abbiamo concluso anche questa quarta interrogazione. Adesso lascerei la parola alla consigliera Seliak per le interrogazioni in merito agli affidamenti diretti di cui alle determine dirigenziali numero 15/2023, numero 16 sempre dello stesso anno, dell'ufficio di staff, segreteria particolare del sindaco e ufficio relazioni con il pubblico. Consigliera Seglia, prego.
Grazie Presidente. Con determinazione numero 15 del 3 marzo 2023, il responsabile del settore ufficio di staff, segreteria particolare del sindaco e ufficio relazioni con il pubblico, ha disposto l'affidamento del servizio di gestione grafica e comunicazione per la promozione degli eventi primo semestre 2023 alla ditta Incor Studio, con un impegno di spesa di euro 4.500. Con determinazione numero 16 del 6 marzo 2023, il responsabile del settore ufficio di staff, segreteria particolare del sindaco e ufficio relazioni con il pubblico, ha disposto l'affidamento dell'incarico di redazione del piano di sicurezza dell'evento SAVIX 2023 allo studio AEC Professionisti Associati, con un impegno di spesa di 1.921,50 €. In entrambi i casi l'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 36,2 lettera A del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, al codice degli appalti, che prevede per lavori o servizi al di sotto del valore di euro 40.000 la possibilità di procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Considerato tuttavia che il medesimo articolo 36 prevede che anche l'affidamento di lavori o servizi sotto soglia avvenga nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, cioè economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, e articolo 42 dedicato alla prevenzione e alla risoluzione di conflitti di interesse, considerato che l'articolo 42 impone appunto l'adozione di misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, le linee guida ANAC numero 4 prevedono che la stazione appaltante, proprio al fine di soddisfare gli obblighi di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi, nonché di garantire il rispetto dei principi sopracitati, possa ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, e stabiliscono che in ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Tenuto altresì conto che l'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 stabilisce che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale, colui che come titolare, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento, ha parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti nell'interesse del comune o della provincia. Chiarito infine che l'interesse primario del nostro gruppo consigliare è sicuramente dell'intero consiglio comunale, innanzitutto assicurarsi che vengano garantite la piena regolarità e la massima trasparenza nell'azione amministrativa, ma anche che vengano tutelate le posizioni degli amministratori e dei cittadini che si interfacciano con il comune, per evitare che una leggerezza nella procedura possa metterne in discussione l'operato o esporli a contestazioni, presenti o future. Si chiede quindi se nel disporre gli affidamenti di cui alle determinazioni citate in apertura sono stati richiesti altri preventivi e in caso negativo quali accorgimenti sono stati adottati per verificare l'economicità del servizio e la congruità dell'offerta, visto che dal testo della determinazione non è possibile vincerlo. Se è stata adeguatamente valutata la sussistenza di eventuali profili di conflitto di interesse e in tal caso se possono essere condivise le motivazioni per le quali non sono stati ritenuti sussistenti. Se è stata adeguatamente valutata la possibilità di insorgenza di sopravvenute cause di incompatibilità con alcuni consiglieri, in tal caso se possono essere condivise le motivazioni per le quali non sono state ritenute sussistenti. In ogni caso, se è stata comunque valutata attentamente l'opportunità, proprio nell'interesse degli affidatari e dei consiglieri coinvolti, di affidare servizi o lavori nell'interesse del comune a soggetti legati ad amministratori comunali da così stretti vincoli personali ed economici e in tal caso se possono essere condivise le riflessioni svolte sul punto.
Io chiedo che venga segretata la seduta per parlare di questo, scusa. Perché si parla di consiglieri comunali, quindi siamo tutti coinvolti.
I consiglieri comunali sono amministratori pubblici.
Sì, vabbè, ma io voglio sapere chi è che incorre in queste cose.
Intanto, consigliere Ambrogio, questa è un'interrogazione. Se lei ritiene di dover intervenire, dovrebbe chiedere che questa venga trasformata, allora, perché in questo momento l'interrogante è la consigliera Seglia.
Interpellanza e che venga segretata la seduta.
Consigliera Seglia.
Sulla richiesta che diventi un'interpellanza non ho nulla da obiettare. Sulla segretezza credo che sia il Consiglio intero a dover valutare.
Io ritengo che al momento, sono state citate delle sigle, non ci sono dei nomi e dei cognomi, per cui in questo momento ritengo che non sia necessario al momento segretare l'Assemblea. Per cui proseguirei nella risposta da parte dell'assessore. È stata trasformata in interpellanza. Chiedo allora a questo punto se ci sono dei gruppi in consiglio che vogliono intervenire. Non ci sono interventi da parte dei gruppi consigliari, per cui darei facoltà di risposta all'assessore Mulassano.
Grazie Presidente. In risposta all'interrogazione proposta tengo a precisare come ogni affidamento effettuato sia stato fatto rispettando l'articolo 36 del Codice degli Appalti, che prevede affidamenti diretti anche senza la richiesta di più preventivi fino a 40.000 euro ed altresì opportunamente valutando la sussistenza di eventuali conflitti di interesse od incompatibilità. Ogni affidamento, pertanto, rispetta appieno i crismi legislativi risultando legittimo. Qualora i consiglieri vogliano approfondire la tematica, è stata cura dell'amministrazione far predisporre un parere giuridico a cura del segretario comunale rispetto all'articolo 63,1 numero 2 del decreto legislativo 267/2000, disponibile per qualsivoglia accesso agli atti o altra cosa.
Forse c'era un intervento anche da parte. Prego, consigliere Ambrogio.
Trovo perlomeno curioso questo fatto. Ripeto, io non so di che persone si tratti, quindi lo dico, quindi tutti potremmo essere noi del ciclone, potrebbe essere mia moglie la beneficiaria di questa cosa, no, me l'avrebbe detto, quindi no, ma per fare un esempio, no? Ecco, per fare un esempio, sdrammatizzare anche un po'. Io ho chiesto alla segretaria la seduta per quel motivo lì, perché così riusciamo a capire, perché ognuno di voi può essere nell'occhio del ciclone e dire: togli, l'abbiamo dato a tuo fratello, a tua moglie, a tuo coso. Io non penso sia una cosa gravissima, diciamo che eticamente non va bene, non va bene che vengano affidati i lavori a persone che hanno rapporti di parentela stretta con consiglieri comunali, con assessori, con sindaco, cosa. Tutto lì. E quindi bisognerebbe, secondo me, annullare il tutto e rifare questa determina affidando i lavori appunto a persone che non abbiano incompatibile cosa, perché insomma nei 5 anni che sono stato sindaco non era mai capitata una cosa del genere, nel senso che, sai, dopo noi avevamo un'opposizione di un altro calibro, quindi se fosse se bastava poco, ecco, insomma, siamo stare. E quindi penso, per carità, non voglio farla tanto grossa, è stato un errore, è stato uno sbaglio, poi dopo il segretario si sarà arrampicato sugli specchi per cercare di ovviare a questo sbaglio qui, va bene, ecco, insomma, cerchiamo di risolvere il problema, perché poi dopo uno potrebbe anche dire: ma se la procura ci mette il naso e se la Corte dei Conti ci mette il naso, non lo so. Allora, la proposta che faccio è: annulliamo tutto e domani mi hanno annullato questa determina e se ne rifà un'altra in modo che non possa incappare nelle critiche o cosa. Tutto lì. È stato un errore, ovviamo a questo errore, fatto in buona fede probabilmente, penso, però è stato un errore, noi non possiamo permetterci di fare questi sbagli qui.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? No, quindi il consigliere Seliak vuole replicare alla risposta dell'assessore, prego.
Ma allora non è una risposta, cioè nel senso che come dire, sarebbe allarmante se la risposta fosse stata sì, abbiamo violato le leggi, non è regolare. Cioè, il fatto che lo affermiate mi fa molto piacere, per carità, è un punto di partenza. Però i profili qui sono svariati, cioè è una situazione molto delicata e anche senza entrare nel, come dire, nel fare nomi, però si tratta, intanto non è solo questione di rapporti di parentela, qua stiamo parlando di situazioni in cui consiglieri comunali hanno un possibile coinvolgimento diretto o economico o apparentemente come dire, nel gruppo di lavoro con cui si muove l'affidatario. Cioè, quindi stiamo parlando di una cosa molto delicata, le cose sono due. Cioè, se questa risposta nasconde quello che in parte temevamo, cioè che c'è sia stata una vera leggerezza nel disporre questi affidamenti e che quindi non sia stato adeguatamente valutato l'interesse dei consiglieri coinvolti e dei professionisti coinvolti, perché vengono messe in dubbio i loro affidamenti, la loro capacità, la loro professionalità, cioè non, liquidare la questione con uno state tranquilli, è tutto regolare, è spaventoso, cioè veramente non è accettabile come risposta, perché era proprio una situazione, proprio per la sua particolarità richiedeva una certa attenzione, cioè proprio perché, allora, ignorare che sia una situazione particolare in cui si possono mettere a rischio situazioni o del consigliere o dell'affidatario e una leggerezza che secondo me non ci si può, non ci si deve permettere. Per cui la domanda era: vi siete posti la questione? Perché se la risposta è no o comunque non ci sembrava che fosse un caso particolare, è una risposta, ma non è soddisfacente. Se il punto è: abbiamo affrontato i temi, bene, la domanda era però in che modo ritenete che questo non ponga un problema, perché, ripeto, stiamo andando oltre, cioè non è solo una questione di possibili amicizie o di possibili rapporti, cioè se poi riteniamo, io prima di fare nomi o di entrare nei dettagli, però sono situazioni veramente delicate. Detto tutto questo, appunto, c'è un tema di legalità, di regolarità, che secondo me era opportuno chiarire. C'era un tema di rassicurare, proprio per garantire che l'azione amministrativa è consapevole e attenta anche a questi aspetti. E poi c'è comunque una questione di opportunità, nel senso che riteniamo comunque che affrontare con questa, diciamo, nonchalance delle situazioni così delicate, e, insomma, avrebbe richiesto, appunto, cioè, sarebbe stato opportuno evitarlo per evitare questa situazione. Non è, insomma, non è stato fatto, però ecco, quantomeno ecco, ci aspettavamo oggi di avere una risposta di un'amministrazione consapevole ecco, della delicatezza della situazione, della particolarità della situazione. Quindi sinceramente ecco, mi aspettavo una risposta diversa. E anche il fatto che ci sia un parere legale, forse appunto queste informazioni andavano condivise, anche perché, ripeto, l'interesse primario era proprio anche, come dire, rendere pubblico e tranquillizzare, diciamo, la città e i cittadini su questo tipo di operazioni, perché dubbi sono stati sollevati, quindi sarebbe stato opportuno anche pubblicamente, diciamo, rassicurare la cittadinanza.
Ho chiesto la parola al sindaco, prego.
Beh, da una parte prendo atto che il consigliere Ambrogio si è intervenuto dicendo di non conoscere la situazione ma dando già le soluzioni. Per quel che mi riguarda,
consigliere Ambrogio, il microfono è spento, io allora, lascerei la parola al sindaco.
Questa interrogazione va recepita con la dovuta attenzione e con l'adeguato senso di responsabilità e ritengo di accoglierla come una sollecitazione personale rivolta a me. D'altra parte, questa interrogazione esprime dei valori e principi che, come giustamente esprimono e affermano gli stessi interroganti, sono propri di tutto il Consiglio Comunale e mi permetto di rimarcare, sono anche miei. Esaminata la questione, mi sento di condividere il parere del segretario comunale in merito alla regolarità formale di tutto quanto. Mi sembra importante, molto importante, soffermarmi in questa interrogazione sull'evidenziazione della opportunità, come ha detto anche adesso la consigliera Seliak, di certi atti. Si tratta, in effetti, di valutazioni molto delicate che devono tenere conto di un giusto equilibrio. Da un lato occorre evitare che siano eccessivamente penalizzate persone o enti che nulla hanno a che fare con l'amministrazione, ma che abbiano l'avventura di avere un qualche legame con un consigliere comunale, salvi ovviamente i casi di espressa incompatibilità. Ma ancor più occorre valutare nel merito l'opportunità per l'ente comunale di rinunciare all'opera di professionisti già apprezzati dalla precedente amministrazione e che magari offrono servizi intuitus persone non facilmente comparabili con quelli di altri. Dall'altro lato è vero che in questi casi l'affidamento di un servizio è da valutare fin dall'origine con la massima prudenza. Infine preciso che il professionista affidatario di un piano di sicurezza, che in questi giorni ha avuto un colloquio con me, al di là della regolarità del suo incarico, ha preferito rinunciarvi per evitare che la sua professionalità divenisse oggetto di contesa di parte o di partito, sicché ha formalizzato la sua rinuncia. Per parte mia posso dire che rispetto e anche apprezzo la sua decisione.
Grazie sindaco, direi che possiamo proseguire con l'ulteriore interrogazione a nome per conto del consigliere Paolo Tesio, interrogazione in merito ai lavori di Piazza Schiaparelli. Prego consigliere.
Grazie presidente, apprendiamo dai giornali ancora una volta, senza alcun tipo di comunicazione da parte del sindaco e l'assessore competente, che i professionisti incaricati avrebbero presentato già una bozza del progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli. Una primissima idea del progetto era stata esposta nella riunione della Consulta Osservatorio Permanente sulle Barriere Architettoniche del 24 gennaio, ma da tale data non si sono più avute informazioni in merito. I consiglieri comunali, perlomeno quelli di minoranza,
non avevano più avuto informazioni sugli sviluppi, se non la determina di incarico di affidamento di progettazione esterna per 49.483,20 euro disponibili sul sito. Questa mattina poi è arrivata la convocazione per l'11 aprile della consulta osservatorio sulle barriere architettoniche per l'11 appunto aprile, con l'unico tema all'ordine del giorno, la valutazione di questo progetto. In data 21 marzo si è tenuta però la riunione della commissione consigliare seconda, competente in materia di lavori pubblici e urbanistica, per andare a esaminare le determine di cui, le delibere di cui poi discuteremo. Ma purtroppo, pur essendo presenti sindaco e assessore competente, non è stata fatta alcuna menzione riguardo a tale progetto, né un aggiornamento, né solo citare il fatto che fosse stato presentato, o perlomeno io non lo ricordo. Il giorno successivo, 22 marzo, però, un articolo di giornale riportava una lunga intervista all'assessore ai lavori pubblici in cui venivano delineate con dovizia di particolari le caratteristiche salienti, divisioni della piazza, revisione dei parcheggi. E non nego che avete messo anche in difficoltà una certa parte della minoranza o comunque del Consiglio, che non sapeva come rispondere magari delle informazioni che venivano chieste dai cittadini, giustamente, perché? Perché tu sei in Consiglio Comunale, lo sai, non eravamo stati messi nelle condizioni di dare queste risposte. Le stesse informazioni erano già disponibili il giorno prima, perché se no non sarebbero state sui giornali il giorno dopo. Oppure dobbiamo pensare che il progetto sia arrivato nelle ore fra la fine della Commissione e la messa in stampa dei giornali. Un po' difficile. Riteniamo quindi che sia stata una scelta deliberata evitarne la discussione nella commissione competente. Purtroppo però non è la prima volta che esponenti della minoranza vengono esclusi dalla possibilità di apportare il proprio contributo alla discussione in merito a temi importanti che riguardano l'intera cittadinanza. Se una volta può essere un errore di comunicazione, deduciamo quindi che questo sia parte di un metodo per escludere la minoranza. Le parole condivisione, partecipazione, presente nel programma del candidato sindaco Portera, sembra siano già state dimenticate e accantonate, come tante promesse della campagna elettorale che abbiamo visto che neanche in bilancio preventivo sono state inserite. Sempre in campagna elettorale, poi, Portera aveva inoltre sostenuto la linea dell'utilizzo delle risorse e delle competenze interne della macchina comunale, salvo poi vedere affidato la progettazione esternamente. Nulla di preconcettuale su questo, se non che il progetto nella sua fattibilità tecnico-economica era già stato approvato a dicembre, a sua volta era una modifica di uno preparato dalla precedente amministrazione, a cui poi è stata fatta una modifica in quanto questa amministrazione ha ottenuto dei finanziamenti dalla Regione. Si ritiene pertanto che optare per una progettazione interna potesse essere un'opzione percorribile. Alla luce di tutte queste premesse, si richiede quali siano le motivazioni per cui si è optato per l'affidamento a professionisti interni invece di continuare la progettazione internamente, come ad esempio è avvenuto per Piazza Cavour, risparmiando in questa maniera risorse pubbliche. Si richiede urgentemente la calendarizzazione della seconda commissione per discutere il progetto con tutto il Consiglio Comunale, che reputiamo essere un nostro diritto. Se corrisponde al vero il fatto che vi sia stata una riunione tra i membri dell'attuale maggioranza, consiglieri e assessore, direttamente con i tecnici progettisti, e nel caso come mai a tale riunione non siano stati invitati consiglieri di minoranza.
Grazie consigliere Tesio. All'interrogazione risponde l'assessora Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. E rispondo che mi dispiace tantissimo caricare il consigliere Tesio di un'ansia a questi limiti, veramente. Allora, rispondo alle domande. Anzitutto, non è una bozza di progetto definitivo, non c'è scritto quello sul giornale, ma è una bozza preliminare. Abbiamo preso spunto da una progettazione che era nell'ufficio tecnico, già anche redatta dalla precedente amministrazione, già condivisa con appunto l'osservatorio permanente sulle barriere architettoniche, quindi non lo so, mi stupisce che proprio non conoscesse nulla di questo disegno della piazza che andrà a delinearsi. Per quanto riguarda l'affidamento ai professionisti esterni, questa amministrazione, avendo ricevuto appunto avendo vinto questo bando per la messa il nuovo della, di Piazza Schiaparelli, all'interno di queste risorse economiche, anche compresa la progettazione, abbiamo optato per un affidamento a professionisti esterni, in quanto in primis l'ufficio tecnico è andato sotto di personale. In secondo luogo, quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale, e cioè la condivisione e la partecipazione, va proprio in questo senso. I tre progettisti incaricati scusate, i tre progettisti incaricati sono, a parte, professionisti preparati, qualificati, vivono la piazza, sono uno spaccato della società, della comunità savignanese, che ha un occhio, un focus più preciso su quella piazza, vivendola tutti i giorni e vivendola da anni. Quindi si è optato per dare questa progettazione a questo team, in modo che insieme potessero studiare tutte le criticità attuali, tutte le problematiche che sono i parcheggi, la viabilità, gli ingressi, le uscite e soprattutto anche le piante, in concerto con il nostro esperto forestale, dottor Pecollo, e in concerto comunque con gli uffici. Quindi questa è stata una decisione dell'amministrazione che credo possa competere a questa amministrazione che è stata scelta dalla cittadinanza per prendere delle decisioni. Quindi in questo momento c'è questa bozza che abbiamo condiviso in maggioranza per dare ulteriori spunti per portare un pochino più avanti questa progettazione. Quando ci sarà, come dice lei, una bozza di progetto, la faremo sicuramente vedere in primis già l'11 di aprile nella commissione dell'Osservatorio Permanente delle Barriere Architettoniche, sicuramente nella commissione preposta ne faremo una apposta per parlare della piazza, e qui sarete appunto presenti anche voi. Si vedranno tutte le cose che sono state portate all'attenzione dei progettisti, tutte le idee della maggioranza, tutte le idee della minoranza, metteremo insieme e faremo il progetto definitivo da mandare in gara d'appalto. Io non lo so, però penso che nelle precedenti amministrazioni una cosa del genere, cioè chiedere alla minoranza come bisogna fare e come bisogna decidere per fare delle progettazioni, non sia mai stata coinvolta la minoranza. Quindi in questo momento io le dico che quando i progettisti mi diranno abbiamo fatto degli studi, scusate, sto parlando, abbiamo fatto degli studi, abbiamo seguito delle indicazioni, abbiamo tenuto conto delle criticità, abbiamo preso atto delle osservazioni dell'Osservatorio delle Barriere Architettoniche, faremo una commissione, vedremo il progetto e così sentiremo il parere di tutti, se ci sarà da modificare, da implementare, da aggiungere, ci sarà tutto il tempo possibile per farlo.
Grazie alla risposta dell'assessora. Prego, consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, e sono un po' in difficoltà. Sto parlando assessora. Io adesso. No, sono anche un po' in difficoltà, un po' basito dalle tante cose. Innanzitutto penso che l'ansia derivi forse dal che viviamo il ruolo in maniera diversa. Guardi, magari c'è chi ci tiene di più e chi ci tiene di meno, non lo so. Poteva evitarsela. Per quanto riguarda l'affidamento agli esterni, nessuno mette in dubbio la professionalità delle persone, anzi, spero di non aver capito male, altrimenti prendo atto che gli affidamenti vengono fatti in base alla localizzazione geografica degli studi dei professionisti, perché se mi viene a dire che è stato dato perché sono di Piazza Schiaparelli, tremo, veramente, e sono due, compresa anche l'interrogazione precedente. Su questa arroganza sul ruolo maggioranza e minoranza, noi abbiamo chiesto semplicemente di poter portare il nostro apporto. Non ci è stato dato,
e qualcuno ha ritenuto che delle informazioni che evidentemente erano già presenti il giorno prima potessero essere date ai giornali. È una scelta preferita informare prima i cittadini di chi legittimamente li rappresenta in consiglio comunale, perché non siete stati eletti solo voi. Perché non è che la maggioranza viene eletta anche la minoranza, che rappresenta anche parte della cittadinanza. E proprio per questo va tenuto in considerazione. Nelle passate amministrazioni, certi consiglieri, che magari adesso sono in maggioranza e erano in minoranza, si sarebbero stracciate le vesti per molto, molto meno. È questo che non accettiamo. E non è una questione di forma o di metodo, perché nell'amministrazione pubblica la forma è anche sostanza. E se non mi sono spiegato forse, o forse non ci arriva, o forse non lo capisce, spero di tornare sul punto e farglielo capire, perché è davvero una cosa che non accettiamo. Riteniamo che come consiglieri di minoranza dobbiamo poter portare il nostro apporto e che questo diritto ci debba essere garantito. Quindi non sono soddisfatto, innanzitutto perché non ho capito quando sarà calendarizzata la seconda commissione e perché poi non mi ha risposto se corrisponde al vero il fatto che vi sia stata una riunione tra i membri dell'attuale maggioranza direttamente con i tecnici progettisti, cosa tra l'altro che reputo anche poco ortodossa.
Questa parte forse se l'assessore vuole integrare il suo intervento su queste ultime due affermazioni, sulle affermazioni che ha fatto il consigliere Tesio legate alla presentazione del progetto, visto che...
Cioè, io ho detto esplicitamente che sarà convocata la seconda commissione consiliare dove saremo tutti e dove apporteremo le nostre modifiche, le nostre integrazioni, tutte le osservazioni saranno raccolte, il progetto potrà essere implementato anche con le vostre osservazioni, forse non accolto. Prima faremo la consulta con l'osservatorio delle barriere architettoniche e poi faremo la seconda commissione, mi sembra anche corretto. E la riunione con la maggioranza e i tecnici sì, è stata fatta perché abbiamo dato alcune indicazioni. Certo.
Consigliere Tesio, in realtà io
devo dire se sono soddisfatto o meno dall'ultima risposta.
Va bene. Le concedo.
Grazie. Le concedo. Mi spiace moltissimo perché anche qua ruolo del consiglio è dare l'indirizzo, l'assessore fa le riunioni con i progettisti e dà le indicazioni sulla base di quello che raccoglie.
Ha detto che doveva rispondere alle ultime risposte dell'assessore,
cioè,
consigliere.
Prima non mi aveva risposto se c'era stata questa riunione o meno.
Si ritiene soddisfatto della risposta?
Assolutamente no.
Perfetto, grazie consigliere Tesio. Passiamo alla successiva interpellanza, in questo caso proposta dal consigliere Giacomo Calcagno, interpellanza in merito alle convenzioni con cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi finalizzate a creare lavoro per le persone svantaggiate. Volevo solo segnalare ai consiglieri in consiglio che stiamo affrontando l'interpellanza proposta dal consigliere Calcagno. Essendo un'interpellanza, ricordo che tutti i gruppi possono intervenire per bocca di un consigliere, l'intervento può avere una durata massima di 5 minuti, dopodiché l'assessore risponderà. Prego, consigliere Calcagno, grazie.
Grazie. Allora, nel prossimo mese di giugno andrà a scadenza l'appalto del verde pubblico e a tal proposito chiediamo se sia possibile scorporare una parte della manutenzione di parchi, giardini e rotonde per poterla affidare tramite convenzione ad una cooperativa sociale di tipo B. L'articolo 5,1 della legge 381/91 prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti da pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che nella cooperativa devono costituire almeno il 30% dei lavoratori. Le cooperative sociali di tipo B accolgono persone svantaggiate, quali ad esempio gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti con dipendenza, i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare. Sollecitiamo Sindaco e Giunta a seguire l'esempio di altri comuni che hanno già stipulato convenzioni con queste cooperative, il cui fine è dare una possibilità di occupazione a persone che sarebbero altrimenti a rischio di esclusione dal mondo del lavoro. Si richiede inoltre quali siano le intenzioni dell'amministrazione in merito all'appalto in oggetto, che risulta scadere a giugno. Sono già iniziate le procedure di gara, ci sarà una proroga, vi sarà uno stanziamento di bilancio per aumentare la base di gara, se sì, come sarà finanziato?
Grazie consigliere Calcagno, risponde all'interpellanza l'assessore o ci sono interventi da parte dei gruppi? Prego consigliere Giordana.
Grazie Presidente, grazie anche al consigliere Calcagno perché è un argomento che a me personalmente tocca parecchio, ma anche noi come Nuova Civica siamo assolutamente d'accordo chiaramente con i tempi e le modalità del caso affinché venga scorporata una parte della manutenzione di parchi, giardini eccetera. Affidandola ad una cooperativa sociale di tipo B, perché come diceva giustamente significa dare la possibilità a insomma, molte persone definite appunto svantaggiate di entrare a far parte del mondo del lavoro, di imparare un mestiere. Siamo sicuri che possano essere anche utilissimi, no? in molti servizi per le famiglie eccetera. È un argomento molto importante, delicato, mi fa piacere che l'abbia tirato fuori, mi fa personalmente piacere che possa essere questa amministrazione a dare in qualche modo una svolta, un aiuto a persone che hanno davvero bisogno e insomma, secondo me, secondo noi, forse poteva anche essere fatto in precedenza, visto che nell'attuale appalto non c'è. Concluso, grazie.
Consigliere Sergio Tesio, prego, alla facoltà.
Ringrazio di nuovo il consigliere Calcagno di portare temi sempre a me particolarmente cari, quanto possono essere l'integrazione delle persone che hanno necessità di inserirsi nel mondo del lavoro. È sicuramente un aspetto difficile da inserire. Condivido che portare dei temi così importanti e poi riuscire a metterli in pratica, le vostre esperienze precedenti e anche le mie nelle precedenti amministrazioni hanno dimostrato che integrare le cooperative sociali di tipo B con tutte le persone parte sia particolarmente difficile. Quindi ritengo sicuramente necessario valutare la possibilità di fare questa esperienza, anche se potrebbe essere più facile eventualmente inserire queste persone tramite attraverso altri canali, quali potrebbero essere il consorzio o le associazioni o anche i lavori socialmente utili. Quindi ritengo, ripeto, importante questa considerazione proprio perché porta in ballo dei temi che sono cari a questa amministrazione come anche alla vostra e a tutta la cittadinanza. Importante però è sempre porre in seno il fatto di poterle realizzare o meno perché comunque è estremamente difficile. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, e grazie a Calcagno per questa interrogazione che mi vede abbastanza coinvolto perché l'argomento che trattiamo è un argomento che l'abbiamo sviscerato anche noi come edili, perché stranamente però chi fanno i giardini fanno parte dell'edilizia. È molto delicato come argomento perché io facevo parte anche del tavolo sulla sicurezza del lavoro. Certi tipi di lavoro, darli in mano a certa gente, io ritengo che sia perlomeno un po' difficile, ecco. Bisognerebbe dargli una preparazione non di qualche giorno, Cioè, lì si parla di mesi di preparazione per adoperare un decespugliatore, per dire adesso se facciamo i lavori che facevano i socialmente utili, cioè andare a rastrellare le foglie, quello va benissimo, per la carità, ben venga, però su certi tipi di lavoro che dove si adoperano dei macchinari, delle, io andrei molto cauto per evitare poi di avere spiacevoli incidenti che possono succedere, e quindi cioè, lo valuterei bene, partendo dall'idea che, come diceva Calcagno, giustamente bisogna dare un'opportunità a questa gente, sicuramente. Questo è un tema un po' più delicato, ecco, perché sappiamo che l'edilizia è uno di quei comparti dove la sicurezza sul lavoro non è mai abbastanza, difficile da mettere in atto, e quindi non sai mai cosa ti può succedere da un momento all'altro. Quindi lo valuterai bene, ecco, prima di proporre una cosa del genere. Grazie.
Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora sì, faccio velocissimo anch'io, però ringrazio di nuovo per l'interpellanza, perché è di nuovo un tema importante. Mi unisco al consigliere Gandolfo in maniera più aperta, se posso dirlo, nel senso che unire l'utile al dilettevole, no? Come si dice, si suol dire in questi casi, è secondo noi molto importante. Fare del bene, occupare del tempo o ottimizzare l'occupazione del tempo di qualcuno che ne ha bisogno può chiaramente essere un'indicazione precisa, un bel percorso da fare. Ora, il tema del verde è un tema complicato, ma io penso intendesse ovviamente in totale sicurezza, no? Quindi forse decespugliatori e macchinari erano già esclusi nel pensiero del consigliere. Io aggiungo una cosa, però è un lavoro che richiede a volte competenza, anche qualità, nel senso un conto è spazzare delle foglie, pulire, togliere dell'erba brutta, fare un determinato tipo di lavoro, un conto è magari potare una pianta, o adesso non voglio entrare in un tema che conosco così poco, però è giusto. Per cui, per riassumere il nostro pensiero, ecco, il nostro gruppo è assolutamente d'accordo sul tema sociale, che è un tema importante e mi sembra anche una buona proposta. Come ho detto prima, unisce un po' l'utile al dilettevole. L'attenzione che il consigliere Gandolfo ha messo è comunque da tenere d'occhio, quindi va sicuramente fatto un percorso, una piccola formazione che può essere anche di breve durata, ma per comunque compiti di poco rischio e di poco rischio anche di qualità proprio sulla vegetazione. Comunque tendenzialmente mi sembra di nuovo un'ottima indicazione, un'ottima osservazione. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ambrogio?
Grazie, ma ritengo, pur non entrando nel merito, perché non ho le competenze tecniche per poter dire la mia su questo delicato argomento qui, è ovvio che se si riescono a creare occasioni di lavoro per persone svantaggiate è una cosa estremamente positiva. La città di Savigliano da sempre sul piano del sociale è sempre stata all'avanguardia. Il fatto stesso che abbiamo 30 associazioni di volontariato è un segnale estremamente positivo da questo punto di vista. È ovvio che se va in porto questa cosa, io penso che saranno persone di buon senso che concretizzeranno questo e non andranno sicuramente a creare l'occasione di infortuni e di incidenti sul lavoro, quindi verranno affibbiati e assegnati dei lavori adeguati in base alla disabilità dei vari individui, insomma, nel senso che dovremmo cercare di far prevalere il buon senso. Ecco, riuscissimo appunto a sistemare appunto di queste persone, perché al di là dell'aspetto pecuniario che c'è, però in questo caso penso sia secondario, è il problema di permettere a queste persone di dare un significato alla loro vita e di sentirsi come gli altri, cioè nel senso che no, io guardate, un'esperienza personale, una delle ultime cose che ho fatto da sindaco, sono riuscito a far assumere un ipovedente in un'azienda qua di Savigliano, no? Questo qua lavorava lavorava all'Amos, poi dopo l'Amos dice lo trasferisce a Cuneo. Ma scusa, come trasferisce a Cuneo? In Cassera, no, lo mandi a Cuneo, no? E allora era una persona, era disperato, era molto preoccupato. Insomma, poi toschinando cosa, ebbene, voi non potete capire la felicità che sono riuscito a creare in questa persona. E di riflesso anche per me, sono rimasto contento perché, insomma, ho detto finalmente sono riuscito a fare una cosa positiva. Quindi è questo proprio il motivo, lo spirito con cui dobbiamo battersi perché queste cose che sono contenute in questa interpellanza vengano realizzate, cioè permettere a queste persone di poter dare un senso alla loro vita e non sentirsi invece dei pesi morti, tutto lì.
Direi che l'interpellanza ha coinvolto tutti i gruppi, per cui darei la risposta all'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio anch'io il consigliere Calcagno per questa interpellanza e tutti gli altri consiglieri che hanno dato il loro contributo. Parto dalle domande che sono poste alla fine. Queste domande sono proprio le criticità dell'appalto attuale dell'affidamento del verde, quindi la scadenza, il finanziamento, no? La base di gara e quindi lo stanziamento di bilancio. Sicuramente dovremmo chiedere una proroga perché scadendo a giugno noi dobbiamo seguire anche la natura e quindi fermare i lavori a giugno diventa un pochino difficoltoso anche proprio per le piante, per il verde, per i fiori, e quindi sicuramente chiederemo una proroga. Sicuramente, se me lo permetterà il bilancio, assolutamente dovrò ampliare la base di gara e rifinanziare questa parte importante secondo me per la città, perché la cura del verde, abbiamo tantissimi giardini, abbiamo tantissime aree verdi e purtroppo faccio un'enorme fatica con l'attuale appalto a rispondere alla richiesta di quella che è la zona verde, il nostro polmone nelle zone di Savigliano e frazioni. Ho già avuto dei problemi con le piante, adesso insomma in qualche modo cerchiamo di portare avanti i lavori. Nello stesso tempo le dico anche che l'appalto purtroppo comprende appunto anche i parchi, i giardini storici, alcune rotonde. Il poterli affidare esternamente è una parte da scorporare dall'appalto. Per fare questo è necessario anche apporre una modifica al regolamento degli impianti, perché altrimenti le rotonde non si possono scorporare. C'è proprio un regolamento apposito che si chiama regolamento impianti, possiamo poi approfondire l'argomento, riguarda anche ad esempio la cartellonistica pubblicitaria e quant'altro. E i giardini storici sono appunto anche una parte molto importante, perché purtroppo vengono un po' così non ben curati nella loro peculiarità. Quindi non si tratta solo di uno sfalcio d'erba, ma si tratta di curare proprio le piante che ci sono. Quindi il lavoro in questo momento da parte nostra sarà duplice, poi ovviamente condivideremo anche con voi magari le decisioni sullo scorporo, sul regolamento e sul poi preparare la gara d'appalto e aumentare lo stanziamento. Per quanto riguarda le cooperative sociali a cui affidare questi lavori, io ne conosco anche molte di queste cooperative, anzi sono contenta che esistano, perché conosco delle persone che vi lavorano e sono veramente una grandissima risorsa. Mi ricollego appunto a quello che hanno anche detto il consigliere Pettavino e Gandolfo. Bisogna sì fare però un pochino di monitoraggio prima, perché ci sono questioni di sicurezza, ci sono questioni di capacità, e questo non vuol dire escludere, ma vuol dire magari apportare anche a queste cooperative, no, delle migliorie, no, richiedere magari qualche particolare attenzione, qualche particolare mansione specifica può anche arricchire loro, no? Quindi sicuramente valuteremo nel merito di poter prendere degli accordi per magari delle particolari zone del verde pubblico, assolutamente. Grazie.
Grazie assessora. Consigliere Calcagno,
intanto ringrazio tutti i consiglieri per quello che hanno detto. Si vuole dare una parte di verde pubblico, se vogliamo dire la più semplice, va benissimo. L'importante è iniziare, cioè queste cose si possono fare con convenzione diretta, quindi anche le esperienze di cooperative che già fanno questi lavori di manutenzione del verde, e poi i soggetti svantaggiati sono sempre accompagnati da soggetti non svantaggiati. Cioè nel senso non li lasciano soli a usare dei macchinari, cioè poi questa la responsabilità è comunque della cooperativa, non del comune. Può avere una responsabilità morale, ma io penso che questa responsabilità morale sia molto importante avere, cioè avere questa attenzione a queste persone, che sono persone, sottolineiamo, perché noi leggiamo la relazione della persona disabile, il lavoro un diritto della persona disabile. Il lavoro è dignità per tutti, ancora di più per queste persone, che il lavoro per loro è vita ed è dignità, mi ripeto.
Grazie consigliere Calcagno. Io comunico ai consiglieri e chiedo quindi riscontro ai capigruppo che sono state ampiamente esaurite l'ora e mezza dedicata, come da regolamento, alle interrogazioni. Siamo a 1:40. Ora rimane un'ultima interrogazione da parte del consigliere Giacomo Calcagno. Se siete, e mi rivolgo in questo caso ai capigruppo, se siete d'accordo, diamo la possibilità al consigliere di chiudere anche su questa interrogazione. Ritengo che non ci sia stato nessuno contrario, per cui per la regola che chi tace acconsente, consigliere Calcagno, prego, può illustrare l'interrogazione sulla mancanza della disponibilità nella scelta del medico di famiglia con studio in Savigliano. Gradirei silenzio, grazie.
Sì, questa interrogazione è stata fatta prima dell'uscita dei giornali locali, però era importante per me praticamente informare la cittadinanza sulla questione. Alcuni cittadini hanno segnalato la mancanza di disponibilità nella scelta di un medico di medicina generale, medico di famiglia, con studio nella nostra città, e come siano stati, in pratica, obbligati a sceglierne uno nei comuni limitrofi, subendo un notevole disagio logistico, specialmente nel caso di pazienti più anziani. Anche lunedì 20 marzo, durante l'incontro sulla non autosufficienza, è emersa questa problematica, che è stata causata dal pensionamento prevedibile di alcuni medici e dalla difficoltà di programmazione sanitaria nel settore dei medici di famiglia. Questa affermazione è stata fatta anche dal diretto interessato, dal responsabile del distretto, durante la riunione di lunedì 20 marzo. Chiediamo pertanto al sindaco se si è già fatto carico della questione, se ha delle notizie in merito. Lo invitiamo inoltre a monitorare costantemente la situazione per tenere informata la cittadinanza.
Chiederei la stessa cortesia dell'attenzione alla interrogazione del consigliere Calcagno anche per la risposta del sindaco, prego.
Sì, ma spero di esprimere un pochino di ottimismo, come già è emerso dagli organi di stampa. Stiamo attendendo la pubblicazione della graduatoria regionale dei medici. Da ipotesi informali che si fanno, da 2 a 4 medici dovrebbero, e speriamo si insedino, a Savigliano. Credo che nel giro di una settimana potremo avere notizie più precise. C'è da tenere presente che a seguito ci saranno dei tempi tecnici. Entro 90 giorni dalla accettazione i medici eventualmente designati per poter prendere servizio e con indicazione delle preferenze di luogo, per quanto mi riguarda sono ovviamente in contatto con il responsabile dottor Airale e gli ho manifestato la mia disponibilità, anche se necessario, a incontrare i medici per favorire la presa del servizio nel più breve tempo possibile. E se avrò notizie nuove sarà mia cura comunicarvele.
Grazie sindaco. Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Soddisfatto, importante poi che arrivino questi medici, perché entro 90 giorni è il massimo, no? Cioè loro devono decidere entro 90 giorni, se poi decidessero prima sarebbe meglio, ma speriamo.
Grazie. Scusa, posso solo precisare. Prego, ovviamente sindaco. Poi c'è la speranza che invece quelli che già ci sono non se ne vadano.
Ovviamente. Allora adesso possiamo incominciare la trattazione delle due delibere che erano proposte all'ordine del giorno, e quindi abbiamo finito il periodo delle interrogazioni e delle interpellanze.